E questa l'avete riconosciuta senz'altro, è la sigla di Non Solo Sport, la trasmissione che parla degli eventi più eclatanti della settimana in campo sportivo e non solo, appunto, come dice il titolo stesso. Al centro della trasmissione odierna, senz'altro la finale di Supercoppa Italia che la Juventus si è aggiudicata con un sonante 4-0 nei confronti della Lazio all'Olimpico di Roma ieri sera. Nonostante la Lazio giocasse in casa, non ha potuto fare molto di fronte a una squadra bianconera che da subito, diciamo, ha mostrato di essere innanzitutto in piena forma e poi di avere degli schemi più convincenti e senz'altro della squadra biancoceleste. Forse una nuova stagione quindi ad appannaggio dei juventini, ma staremo a vedere, anche perché poi alla fine di questa settimana comincia il campionato di calcio e quindi ci saranno i primi verdetti, per così dire, senza appello. Comunque la Supercoppa è il primo importante test ed è soprattutto l'inizio ufficiale della stagione calcistica. Rimanendo nell'ambito del calcio, andremo poi a ripercorrere, a rivivere quella che è stata l'amichevole di lusso del 14 agosto scorso tra Italia e Argentina, sempre all'Olimpico di Roma. Se l'è aggiudicata la squadra sudamericana per 2-1 e soprattutto ricorderemo quella che è stata il giorno prima l'udienza dei giocatori delle due compagini da Papa Francesco e le parole che il pontefice ha voluto rivolgere ai presenti, non solo, ma a tutto il mondo calcistico e sportivo in genere. Infine un collegamento speciale oggi con il meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, che ha aperto ieri i battenti e che dedica in questa settimana allo sport diversi incontri. Ne parleremo con il nostro inviato a Rimini, Luca Collodi. Ecco, ma partiamo subito dal commento sulla Supercoppa e dalla vittoria, come abbiamo detto, della Juventus per 4-0 sulla Lazio con Don Leonardo Biancalani. Buon pomeriggio Don Leonardo, grazie per essere con noi a Non Solo Sport.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Dicevamo dunque in apertura, primo atto ufficiale di questa stagione, ancora una volta è la Juventus a spuntarla con un sonoro 4-0 nei confronti della Lazio nella finale di Supercoppa italiana allo Stadio Olimpico ieri sera. Ecco, questo vuol dire che non tutte le squadre sono allo stesso livello di preparazione, oppure che la Juventus ancora una volta è una spanna al di sopra delle altre compagini?
Ma la Juventus, l'abbiamo detto tante volte, è ancora superiore alle sue avversarie. Stando alla stretta cronaca, ieri sera la Lazio ha giocato un primo tempo guardingo, appena si è scoperta ha sentito il morso della Juventus e quindi c'è stato quell'1-2 nel secondo tempo che ha sicuramente chiuso la partita e addirittura l'ha resa veramente impraticabile da un punto di vista proprio del gioco, perché la Juventus poteva tranquillamente dilagare se non fosse stata per la bravura dei Marchetti.
È anche vero che non siamo ancora abituati a questo nuovo trofeo, no? La Supercoppa, siamo ancora legati allo scudetto e alla Coppa Italia, che forse anche merita più spazio, più prestigio, però è un trofeo importante proprio perché arriva in un momento della stagione, proprio alle soglie dell'inizio del campionato. Ecco, ci sarà sabato prossimo praticamente con gli anticipi l'inizio del campionato di calcio, prima giornata, sono le giornate in cui si avverano le sorprese, no? C'è qualche outsider che potrebbe fare lo sgambetto alle cosiddette grandi. Che cosa prevedi?
Prevedo sì, una giornata sicuramente, penso per esempio al Milan che gioca a Verona, la Juventus che va a Genova, sono tutte partite da prendere con le molle, ma credo che il brasone e la forza delle grandi ancora sia, seppur in rodaggio, superiore. Quindi la differenza, il gap, come si suol dire, è molto ampio.
È ancora in corso per qualche giorno il calciomercato, quindi il trasferimento di personaggi importanti anche sta avvenendo. Per esempio la Roma perde quello che a detta di tutti, insomma, è l'unico vero centravanti puro della squadra, che è Osvaldo.
Ma dobbiamo essere molto onesti, ecco, lo voglio dire anche ai tifosi della Roma. Osvaldo è stato venduto per mantenere in rosa Pjanic e Lamela, che avevano notevole offerte e che sono due giocatori in prospettiva sicuramente superiori ad Osvaldo, e quindi il bilancio ha dettato poi le regole del mercato. Però È vero che c'è Destro, ma anche l'acquisto di Gervinho, che può essere sicuramente sia un laterale che una seconda punta, a mio parere garantisce un equilibrio che forse Garcia ha richiesto alla società, sempre tenendo presente queste famose regole di bilancio che un po' condizionano il calcio mercato per ora in Italia e poi lo condizioneranno sicuramente anche all'estero, dove si spende e si espande, ma il 2015 è vicino.
Una volta c'era l'Hotel Gallia nel cui avvenivano le contrattazioni che finivano improrogabilmente ad una certa ora di un certo giorno, questo prima dell'inizio del campionato. Ora quasi in tutta la stagione è possibile che ci siano trasferimenti. Ecco, secondo te quest'anno chi ha fatto il mercato più intelligente? Quale compagine ha effettuato il mercato più intelligente?
Ma sicuramente la Juventus si è mossa bene. Credo che anche il Napoli, nonostante il sacrificio di Cavani, abbia comprato degli elementi importanti. È vero che non è arrivata la ciliegina di Jackson Martinez per la richiesta esosa del Porto, ma mi sembra una squadra che, se riuscirà ad amalgamarsi a stare alle direttive di Benitez e la piazza stare tranquilla, sicuramente la vedo bene. Così come per esempio la Roma stessa, la vedo molto più equilibrata e molto più squadra, almeno per quello che ho visto nel precampionato dell'anno scorso. La Fiorentina ancora secondo me ha un deficit di dietro, però tutto sommato penso che anch'essa possa lottare per il vertice.
Don Leonardo Biancalani, tu sei con noi da diverse stagioni, sempre all'inizio del programma calcistico dell'anno si fanno buoni propositi, ci auguriamo di non parlare male degli arbitri, ci auguriamo che non ci sia violenza e poi purtroppo dobbiamo smentirci, ci auguriamo anche di non parlare di calcio scommesse, ma di questo già se ne sta parlando purtroppo in questo precampionato. Ecco, i propositi per quest'anno.
Io credo che siano fondamentalmente due. Dobbiamo riportare il calcio ad essere uno sport divertente e bello, perché se facciamo questo tutti, organi di stampa eccetera, non gettando benzina sul fuoco ma cercando sempre di svelenire, di portare proprio il calcio ad essere un gioco come realmente lo è. Perché se faremo questo, e tutti abbiamo la nostra parte di responsabilità, le famiglie torneranno allo stadio e questa è la cosa più bella che mi posso auspicare come sportivo, come praticante, come amante della vita, che le famiglie ritornino allo stadio. Altrimenti, se non sarà fatto questo, vedremo ancora incidenti, stadi sempre più vuoti e desolati, ahimè, e soprattutto non mi va sempre di dare una cattiva immagine all'estero, dove con la certezza della pena ed Inghilterra sono riusciti a rendere il calcio uno sport godibile. E questo penso che sia il nostro augurio più bello che possiamo fare.
Ecco, un esempio è stato proprio la partita Italia-Argentina che recentemente abbiamo commentato, la partita amichevole dedicata al Papa, ma non perché amichevole e meno agonistica, anzi l'Argentina l'ha spuntata su un'Italia forse che ha usato poco, ne abbiamo insomma comunque già parlato, però negli spalti l'Olimpico era praticamente pieno, c'erano molti ragazzi, molte famiglie, ecco questo è un esempio di come si possa godere di questo sport ma senza rinunciare all'agonismo.
Ma sicuramente, perché l'agonismo fa parte dello sforzo atletico, psicofisico atletico e quindi fa parte appunto della gara stessa. È tutto quello che ci sta dietro, così come anche lo sfottò, lo striscione, che a volte può essere anche, seppur colorito, simpatico, ma dobbiamo rimanere in questo alveo. Là dove ci sono cori razzisti, là dove ci sono evidentemente inneggiamenti sia politici sia di altra natura che va contro la natura sportiva, lì dobbiamo essere intransigenti. Le leggi ci sono, a mio parere, vanno applicate con severità e rigore.
Bene, un buon proposito a cui ci associamo senz'altro noi di Non Solo Sport. Avremo modo poi di commentare con te, Don Leonardo Biancalani, insieme agli altri nostri ospiti durante questa stagione, le cose belle e meno belle che il calcio, ma anche le altre attività agonistiche, ci proporranno. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
E dunque, ringraziando ancora Don Leonardo Biancalani, continuiamo a parlare di Italia-Argentina, l'amichevole di lusso che si è svolta allo Stadio Olimpico il 14 agosto scorso, e alle parole che il Papa ha rivolto ai giocatori. Un commento autorevole con noi oggi, quello di Don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del Centro Sportivo Italiano. Un cordiale benvenuto, Don Alessio.
Buongiorno, buongiorno.
Ecco, abbiamo vissuto insieme questa due giorni particolarmente emozionante. Prima l'udienza del Papa alle due nazionali d'Italia e Argentina, poi la partita di calcio. Ecco, che cosa ci rimane delle parole dette dal Papa ai giocatori e ai dirigenti? Una sorta di vademecum dello sportivo ideale, no?
Sicuramente. Io credo che i due richiami molto forti che escono da quelle parole, che per certi versi sono brevi, ma perché condensano un messaggio molto forte, ci siano un forte richiamo ai giocatori a riconoscere che in loro tanti ragazzi si vedono, interpretano la vita, hanno dei modelli, e quindi sentire la responsabilità di passare messaggi positivi non soltanto attraverso le loro abilità sul campo, ma come persone, no? La parola persona è risuonata in più di un'occasione in quelle parole. E poi un richiamo forte al dilettantismo, che non è un richiamo a togliere il professionismo, ma a recuperare il valore fondamentale dello sport, quello che tutti possono vivere, sia a livello di vertice, quando si è grandi campioni, ma anche quando si corre su un campetto spelacchiato di periferia, e c'è quella gratuità, la bellezza, il cameratismo inteso soprattutto come il gioco di squadra, quasi a dire il Papa: io senza questi tre elementi faccio fatica a riconoscere un'attività come attività sportiva.
Proprio a proposito del termine dilettante, che noi a torto abbiamo sempre usato in senso dispregiativo, invece c'è uno sdoganamento di quelli che sono i valori di chi da dilettante appunto approccia un'attività agonistica senza pensare a poi a quello che questo gli potrà fruttare a livello di popolarità e a livello economico.
Sì, senza dubbio. Noi abbiamo sempre associato dilettante come una forma di sport di serie B, invece diciamo che in questo contesto è inteso soprattutto come non vedere questa attività come una attività che frutta a livello economico, ma come possibilità di rigenerazione umana, come possibilità di vivere un'esperienza umana molto forte. E in questo mi ci ritrovo molto, anche per il tipo di attività e di ministero che mi trovo a svolgere, che ha a che fare soprattutto con gente che non fa dell'attività sportiva il proprio lavoro e il proprio mestiere. Però proprio questo nucleo centrale è qualcosa che deve recuperare anche il professionismo, cioè i soldi non possono mai andare a discapito di questa qualità umana, dell'attività sportiva, del recupero di questo nucleo centrale, ma credo che i grandi campioni stessi lo riconoscono quando in più di un'occasione dicono: quando non mi diverto più smetto, ecco, quasi a dire, cioè lo sport è di più di questi milioni che circolano.
Un pontefice, Papa Francesco, che non ha mai nascosto di essere a sua volta appassionato dello sport, ma di calcio in particolare, insomma sappiamo i doni che gli arrivano frequentemente della sua squadra preferita in San Lorenzo di Buenos Aires. Questo vuol dire che essere tifoso non contrasta poi con il promuovere valori importanti per lo sport come la lealtà, riconoscere anche la sconfitta quando l'avversario è più forte.
Sì, io credo che questo pontefice abbia dato un'immagine di sé in cui tanti sportivi si riconoscono, no? L'attaccamento ad una squadra è emblematico, che proprio in quei giorni in cui veniva ricevute le due delegazioni delle nazionali, tutti riportavano che aveva pagato la quota associativa come membro del club, e il presidente del San Lorenzo proprio quella mattina gli ha consegnato la tessera di socio, e quindi da dire è un'esperienza bella, non è il tutto della vita. Il problema dell'essere tifoso è il riconoscere che la propria vita si rinchiuda solo ed esclusivamente davanti ad un risultato della propria squadra, invece è un'esperienza che si può vivere anche proprio di relazione, è un'occasione in cui si vive un'emozione, perché lo sport senza emozione non avrebbe ragione di esistere, quindi è un'emozione che ti coinvolge, che ti fa fremere, che ti fa gioire, che ti fa piangere, ma ecco, la vita è di più, ecco, il Papa sicuramente ha dimostrato e ha detto questo, ed è davvero straordinario vedere come tanti amano il Papa, sicuramente per tantissime cose, ma anche per questa sua capacità di coinvolgersi nello sport. A me stupiva, perché finché va una società sportiva, che cosa vuoi che gli porti come regalo? Sicuramente qualche cosa legato alla propria attività, però mi viene in mente per esempio i 4 chilometri che ha svolto a Copacabana la sera della veglia con i giovani, dove un'infinità di magliette gli sono state lanciate e lui stesso quasi invitava a lanciare, no, con ampi gesti della mano, e guarda caso poi dopo nel discorso che ha tenuto ai giovani ha detto che, parlando della Chiesa e dell'impegno nella Chiesa, come in una squadra bisogna imparare a sudare la maglietta, no, per poter partecipare. Ecco, credo che ami ricevere questi doni, soprattutto delle magliette, perché riconosce che sotto queste magliette o camisette, come si dice in spagnolo, ci sta la storia personale di ogni uomo, la sua fatica, le sue emozioni. Mi piace pensare che ami ricevere questi doni soprattutto per questa ragione.
Un'ultima cosa, lei Don Alessio, sappiamo suo fratello è stato sul campo, un grande campione nel Milan, poi dirigente della nazionale, e come ha vissuto da vicino, perché immagino sia stato vicino a quelle che sono state le prestazioni agonistiche di suo fratello, l'altro Albertini, chiamiamolo così, e immagino quindi abbia partecipato anche emozionalmente a quelle che sono state le gioie e le delusioni, come è normale che sia, di un grande campione di calcio, riuscendo però, ecco, a riconoscere gli aspetti più positivi del calcio.
Sì, io e mio fratello abbiamo condiviso tanto della sua vita sportiva, perché siamo quasi cresciuti in parallelo sia nella mia vocazione sia nella sua vita da professionista, e anche adesso ci ritroviamo quasi, non dico a vivere a gomito perché siamo su due fronti diversi, però tutti e due impegnati nel mondo dello sport per cercare di salvaguardare la parte dei valori che l'attività sportiva offre. Io ho sempre riconosciuto a mio fratello questa grande capacità, cioè di mettercela tutta in quello che viveva, e quindi anche di piangere per certe sconfitte, e sconfitte pesanti, perché penso quando ha perso un mondiale ai rigori, un europeo all'ultimo secondo, ha perso delle Champions League quando venivano dati per favoriti, però anche la gioia di certi trionfi che ha vissuto, per cui dicevo lui ce l'ha messa proprio tutta, si è sentito coinvolto, ma ha sempre coltivato anche altro della vita, non a caso lui è molto legato alla sua famiglia, ai suoi bimbi, a sua moglie, a casa nostra, nel senso i nostri genitori, ha sempre cercato anche nella discrezione di stare vicino a chi aveva bisogno o viveva una vita normale, non ha mai disdegnato anche, anzi, queste amicizie, per cui io ho visto in mio fratello la possibilità che lo sport si può vivere a certi livelli non rinnegando tante altre cose della vita che fanno parte, diciamo, della normalità. Ecco, io in questo non è uno sviolinare la scelta di mio fratello, perché come lui anche tanti altri, però questo posso parlare di testimonianza diretta.
Grazie Don Alessio Albertini, grazie per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
E di sport, lo abbiamo detto in apertura della trasmissione odierna, si parlerà molto anche a Rimini nel corso del meeting per l'amicizia tra i popoli organizzato da Comunione e Liberazione. Tra l'altro un appuntamento a cui la Radio Vaticana sta dedicando vari appuntamenti giornalieri, perché al meeting, come tradizione, si parla un po' di tutto, dalla politica internazionale, dagli impegni umanitari nel mondo, si parla anche di fede e si parla anche dunque di sport. Subito allora ci colleghiamo con Rimini, dove c'è il nostro inviato Luca Collodi. Buon pomeriggio a te, Luca.
Buon pomeriggio anche a te, Giancarlo.
Ecco, dicevamo di sport, si parlerà molto anche al meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini. Ecco, quali i punti in evidenza? Emergenza uomo, cito quello che è il tema del meeting di quest'anno, è un argomento anche al centro del mondo agonistico.
Assolutamente, anzi, l'uomo e lo sport sono un rapporto privilegiato al meeting di Rimini, perché proprio da 10 anni viene sviluppato proprio tutto un programma dedicato allo sport, anche perché lo sport come disciplina rappresenta uno dei valori che l'uomo che può contribuire a dare dignità all'uomo, anche perché fare sport è fare anche un incontro con altre persone, scoprire i propri limiti, cercare di capire le proprie capacità anche facendo squadra con gli altri, quindi praticamente lo sport al meeting ha un ruolo molto importante e non solo al meeting. Quest'anno, Giancarlo, sono 6 le manifestazioni sportive organizzate, c'è la Gran Fondo di San Marino che mette al centro naturalmente il fisico con una marcia, poi ci sono anche delle corse in bicicletta, c'è la festa delle biciclette nelle sue varie forme sul Monte Titano, questo è successo ieri nella giornata d'apertura del meeting, e poi si correrà ancora una gara ciclistica per la zona tra Rimini e la Repubblica di San Marino nella giornata di venerdì. Poi si parla di triathlon al Lido di San Giuliano al Mare e poi anche tiro con l'arco e altre manifestazioni. Questo all'esterno della fiera di Rimini, quindi nelle zone tra la città di Rimini e il Monte Titano, quindi la Repubblica di San Marino. Poi ci sono iniziative all'interno della fiera di Rimini, ci sono degli spazi dedicati, ad esempio c'è uno spazio dedicato all'atletica leggera e l'ingresso dell'atletica leggera è una novità per il meeting 2013, proprio qui in un grande padiglione della fiera di Rimini c'è una pista dove fare salti ad ostacoli, salto in alto, velocità, c'è un campo da tennis per piccoli tornei, si fanno anche degli stage su dei campi da tennis per i giovani, si gioca poi a volley, a pallavolo e a rugby, ci sono anche qui delle strutture che ospitano degli incontri. C'è una caratteristica che praticamente alcuni campi hanno un fondo di sabbia, che è una delle caratteristiche che richiama anche il mondo di Rimini e la città di Rimini intesa come luogo di incontro e di vacanza. Poi ci sono anche campi dove si gioca a calcio a 5, a pallacanestro, ginnastica artistica, tennis tavolo e ecco Giancarlo, questo ci riporta forse a tempi andati, ma ne parliamo con grande piacere perché ci sono diversi calcio balilla, il biliardino, il famoso biliardino delle parrocchie, dei bar, che ancora oggi nei paesi italiani stenta a morire e meno male, ringraziamo il Dio, diciamo, qui ci sono molti calcio balilla e non ti sto a dire che c'è la fila per fare una partita di calcio balilla.
Ecco, quindi lo sport protagonista a Rimini in tutte le sue manifestazioni, secondo te nei vari dibattiti quanto peseranno le parole che recentemente Papa Francesco ha rivolto alle nazionali di Italia Argentina? Ecco, ti ricordo uno degli spunti che più ha fatto discutere, recuperare l'essere dilettanti, quindi dilettantismo non più come termine usato in termine dispregiativo ma in senso positivo.
Ma qua essere dilettanti è una parola d'ordine, di professionismo al meeting di Rimini c'è poco, nel senso che talvolta arriva anche qualche sportivo, ma chi si cimenta in questa attività sportiva è gente che lo fa veramente con uno spirito dilettantistico e naturalmente il divertimento è assicurato. Ci sono veramente molte occasioni per riscoprire, proprio qui al meeting di Rimini, le parole del Papa pronunciate durante l'incontro con le nazionali di calcio di Argentina e di Italia in Sala Clementina proprio nella settimana prima di Ferragosto. E naturalmente qui si sperimenta proprio questo essere dilettante, ma essere dilettante nel cuore. Poi ci sono persone anche brave, partecipano anche atleti che giocano o comunque partecipano a competizioni agonistiche, ma certamente questa dell'essere dilettante qui al meeting di Rimini è una caratteristica principale.
Un'ultima domanda, Luca, prima di lasciarti ai tuoi impegni col meeting. Sappiamo che sei impegnato con la Radio Vaticana per raccontarci proprio i vari temi che vengono sviluppati in questa settimana. Più volte, e proprio da Rimini negli anni scorsi, è venuto questo appello dal mondo dello sport, inteso non quello dei grandi campioni, delle grandi platee, ma quello degli amatori, quello dei ragazzi, dei bambini. C'è una richiesta di impegno da parte del mondo politico, da parte delle istituzioni, e questo non solo in senso economico. Ecco, si potrà cominciare a dare una risposta in questo senso?
Questo ce lo auguriamo tutti, se ne parla anche in qualche dibattito dedicato allo sport qui al meeting di Rimini. Ti ripeto, qui c'è un padiglione assolutamente dedicato e è l'augurio che molti si fanno. Il problema è che poi dal meeting può partire una integrazione, può partire un desiderio, ma certamente poi sono altri che devono tradurre nei fatti questo tipo di situazione. Non è facile, Giancarlo, oggi purtroppo lo sport, lo sappiamo bene noi di Non Solo Sport, il programma sportivo della Radio Vaticana gira intorno ai soldi, il business è al centro anche purtroppo di tante scelte che vengono fatte nella scelta degli uomini, nell'organizzazione societaria, e purtroppo dobbiamo fare i conti con una realtà che sembra andare esattamente in senso opposto rispetto a quello che l'essere dilettante nel cuore ma professionista nel corpo ci dice di fare.
Grazie, grazie Luca Collodi, ti lasciamo ai tuoi impegni, come dicevamo lì al meeting di Rimini, e poi ti aspettiamo a conclusione del meeting per un imminente, presto ritorno a casa alla conduzione di questo programma di Non Solo Sport.
Grazie a Giancarlo Lavella che naturalmente conduce con me questo programma, e noi lo vogliamo anche alla ripresa del campionato di calcio dopo anche la finale della Supercoppa italiana vinta dalla Juventus che ha battuto la Lazio 4-0, molto probabilmente avremo modo di parlarne, vogliamo insieme ancora.
Sì, di questo abbiamo già parlato all'inizio del programma.
Molto bene, io chiaramente da Rimini non ho avuto modo di seguire, ma certamente tra l'altro ti dico che ieri qui alla Fiera di Rimini molti monitor rilanciavano anche la partita, e ti dico che c'erano molti juventini qui tra gli ospiti della fiera, i volontari, i giovani, ma anche i visitatori della fiera, che anche davanti al nostro stand della Radio Vaticana, avevamo messo nel video la partita in streaming, si sono fermati e naturalmente sul 2-0 della Juventus molti poi se ne sono andati e molti juventini erano contenti. Quindi anche ieri sera il meeting ha seguito in qualche modo la finale all'Olimpico tra Juventus e Lazio, delusi laziali, qualche laziale c'era anche qua, molti di più erano juventini.
Bene, grazie ancora Luca, grazie e buon lavoro,
grazie
per essere stato con noi.
Grazie a te Giancarlo, buon lavoro a te.
E con Luca Collodi terminiamo questa puntata di Non Solo Sport, dandovi appuntamento poi alla edizione di sabato prossimo, in cui avremo modo di parlare in modo più approfondito dell'inizio del campionato di calcio e dell'inizio della stagione di altri sport, come purtroppo spesso diciamo, considerati minori, ma che minori non sono. A voi tutti un grazie per l'attenzione, da Giancarlo Lavella un buon proseguimento di giornata.